Per lunedì prossimo è in programma un appuntamento credo molto interessante. Sono contento di affrontare questa tematica con la presidente di Pettirossa Agordino, Sonia D'Agostini, che saluto. Benvenuta nei nostri studi, grazie Sonia.
Grazie a te Claudio, saluti a tutti.
E con la dottoressa Eliana Corazzin, che chiedo scusa.
Tranquillo, grazie.
Che appunto è specialista, è una dottoressa che si occupa nel settore di Pettirossa Agordino delle cure palliative, giusto?
Beh,
ok, perfetto. Bene, perfetto. Anzitutto partiamo un po' dall'attività dell'associazione Pettirossa Agordino. Come sta andando, Sonia? È ripresa dopo questi due anni veramente anche un po' difficili, dove anche l'assistenza è stata in parte forse è messa un pochettino in difficoltà. Voi con la vostra attività come siete?
Sono stati effettivamente due anni difficili per tutti, ma anche per noi, perché chiaramente non potevamo mandare i nostri volontari né nelle strutture né a domicilio, perché il problema Covid c'era. Adesso, dalla metà dell'anno scorso, del 2020, abbiamo cominciato un po' a riprendere e stiamo facendo un po' di attività, nel senso che andiamo in ASCA, cioè anziani il polifunzionale di Agordo, nella struttura, ci sono i volontari che vanno a fare un po' di compagnia ai vari pazienti. Abbiamo ripreso un po' di attività a domicilio, quindi abbiamo dei volontari che vanno a domicilio.
Bene.
La nostra psicologa, essendo una professione sanitaria, ha sempre continuato a regime ridotto, perché tutta la struttura anche dell'ULS, delle cure palliative, viaggiava un po' a ritmi ridotti per i problemi Covid. Comunque ha sempre continuato a fare un po' di attività, come ha continuato a fare un po' di attività e continua anche il fisioterapista.
Ok, i vostri volontari siete riusciti a tenerli uniti, cioè a continuare a fare gruppo? Perché penso che il mondo del volontariato sia importante anche questo, cioè se a malincuore si può vedere limitato al proprio raggio d'azione, alla propria attività di volontariato, se non altro a tenere il gruppo, oppure no? Cioè...
Abbiamo cercato di farlo, c'è stato un periodo nel 2020 all'inizio in cui tutto era fermo, tutto era sospeso. Dall'anno scorso abbiamo ripreso a fare anche le riunioni periodiche una volta al mese con i volontari.
Allora, io avevo accennato all'inizio di questo nostro incontro che avremmo trattato una tematica per una serata interessante che si terrà il 23 maggio alle ore 20:30 nella sala culturale del comune Cencenighe. Allora, leggo il titolo: il tempo della cura e le disposizioni anticipate di trattamento, come costruire le mie scelte per il futuro. Allora, qui mi rivolgo alla dottoressa Corazzin. Credo che si sia parlato molto, però anche un pochettino vagamente, no? Disposizioni anticipate di trattamento, testamento biologico. Allora, ci vuole un attimino rinfrescare le idee, poi chiaramente nell'arco della serata ci sarà modo per approfondire tutto questo. Però cosa sono le disposizioni anticipate di trattamento, dottoressa?
Allora, le disposizioni di trattamento anticipato è quello che noi diciamo il testamento biologico.
Ok, quindi uguale.
È uguale. Okay. È uguale. Quello che è stata fatta la legge per poter gestire, e quindi questo nome è stato dato dalla legge proprio, ed è la stessa cosa, è il quello che noi definiamo il testamento biologico. Quindi sono quelle disposizioni che noi maggiorenni possiamo dare per le nostre scelte, soprattutto sanitarie, quando non siamo più in grado di poter prendere queste decisioni.
Okay.
Quindi dobbiamo...
Cioè quando il nostro fisico, soprattutto la nostra mente,
non può permettersi.
Perché i familiari possono farlo per noi o no? Ecco, credo che sia questo. Uno dice, vabbè, magari la moglie o il figlio o il marito...
Se non ci sono disposizioni anche per questo, neanche i familiari possono farla. Quindi se io lascio delle disposizioni per cui mio marito o il mio figlio possono decidere, allora può essere fatto, altrimenti no.
Credo che sia bene chiarire. Allora, io credo, mi perdoni se faccio una domanda da uomo magari anche tra virgolette poco informato, ma che ogni tanto sente sui TG o legge qualche titolo di giornale. Allora, il testamento biologico, che differenza c'è fra, lo so che l'argomento è molto ampio, con l'eutanasia e con l'accanimento terapeutico. Sono dei concetti che si legano al trattamento.
Allora si legano. Adesso biologico. Forse sì. Non sono in grado di definire proprio completamente no. questa cosa, perché ci vuole certo. aspetti proprio anche legislativi ben precisi. Chiaro. Quindi non vorrei poi verrà fatta nella serata
esatto,
l'esperto definirà certo. in maniera correttissima questa cosa, però quello che è il testamento biologico esprime proprio quelle che sono le mie volontà di fronte a certe situazioni sanitarie che devo scegliere. E quindi, però queste scelte devo essere preparato per affrontarle, per poter definire sì. quali possono essere queste scelte. E quindi qui subentra quella che è la relazione di cura con il medico o con chi ti aiuta a fare questo tipo di scelte.
Okay.
E questo è un primo punto, che permette anche di valutare quello che può essere l'accanimento terapeutico, cioè tutto ciò che va oltre il benessere, il benstare proprio sì, della persona. Sì. Quando supero quel benessere, allora io porto ad portare un accanimento terapeutico.
Chiaro.
Che però bisogna definirlo, perché quello che può essere per me l'accanimento terapeutico può non esserlo
per un'altra persona.
E questo è molto delicato, questo passaggio,
sì.
e quindi si deve definire proprio in maniera corretta quali sono gli interventi che si possono fare, quindi ci vuole competenza medica per spiegare questo, ci vuole un appoggio, e nel stesso tempo dall'altra parte deve esserci espressa chiaramente quella che è l'autodeterminazione di una persona.
E, cioè, qui viene il testamento biologico,
è legato
anche a questo aspetto, perfetto.
Queste tre cose sono collegate l'una con l'altra, l'eutanasia è un posto.
Sì, esatto.
È un passaggio successivo.
È un passaggio successivo. Allora, ma mi volete spiegare i dati, Sonia? Non lo so, ma credo che pochissime persone, io avevo letto tempo fa delle percentuali irrisorie di persone eppure c'è questa possibilità già da diverso tempo, è qualche anno che se ne parla. Cioè, come si fa a fare questo testamento biologico? Bisogna andare in comune? Bisogna andare presso la USL? È una cosa complessa, perché il testamento magari incute un po' di apprensione, uno pensa devo andare al notaio.
È una possibilità anche quella.
Ecco.
La legge è del 2017, fine 2017, è entrata in vigore all'inizio del 2018, e prevede diverse possibilità, cioè tu devi fare un atto nel quale dichiari queste cose, può essere fatto dal notaio, presso il medico, presso il comune anche.
Ah, ok.
Puoi farlo in forma privata o in forma pubblica, e mi sembra che anche questi atti poi vengano conservati in una banca dati
okay.
cioè, a livello nazionale.
Ma la differenza fra farlo in forma privata o in forma pubblica? Cioè, voglio dire, in forma privata io scrivo su carta e penna, consegno appunto al mio medico, al comune okay, ed è valido uguale. In forma pubblica invece...
Puoi farlo proprio in forma ufficiale
davanti a un notaio. Davanti
a un notaio
ed è valido ugualmente.
Ed è valido ugualmente.
Quindi non è che ci siano procedure particolari o okay, che tutto quanto. E poi il tutto dove viene custodito?
Viene custodito in una banca dati a livello nazionale.
Dottoressa Corazzin, mi spiega perché secondo lei c'è una percentuale così bassa di persone così, voglio dire, sarebbe anche importante
certo.
perché la sanità pubblica chiaramente è in difficoltà, no? Immaginiamoci in queste situazioni drammatiche andare a prendere delle decisioni voglio dire importanti, no?
L'abbiamo visto col Covid.
Infatti
l'abbiamo visto con il Covid. Allora è importante che ci sia questa. Allora, la serata nostra è proprio rivolta
sì,
a questa
ecco.
cosa, per creare informazione
sì.
e formazione, per capire il perché deve essere fatto e come si può fare questo. È importante farlo proprio perché la sanità, anche perché non è più la medicina che risolve tutti i problemi. Noi siamo abituati che arriviamo, la medicina risolve tutti i problemi, una volta ci si affidava al medico come quello che risolveva tutto. Adesso invece ci dobbiamo porre noi come persona che scelte possiamo fare. E quindi in questo punto la sanità certo. cioè, è una scelta condivisa, non può essere una scelta solo fatta dal medico, ma è una scelta fatta anche dalla persona.
E anche, ecco qui mi viene in mente anche, uno potrebbe dire vabbè quando magari non sarò più in grado di capire o okay, che me ne importa, invece
bravissima.
No, si lasciano il peso di questo verso anche i familiari o le persone che comunque ti stanno accanto, e qui in parte intuitivamente, Sonia, ho già risposto io a questa riflessione, mi sono fatto questa autoriflessione, cioè perché Pettirossa Cordino, che si occupa di fine vita, organizza questa cosa che apparentemente esula dalla vostra attività?
Esula e non esula, cioè nel senso che noi ci occupiamo di cure palliative, cerchiamo di dare sostegno ai malati terminali, sì, ai loro familiari, alle persone anche affette da demenza, e quindi noi in un certo senso entriamo in questi campi. Ovviamente poi dopo, legato alle cure palliative, subentra subito anche il discorso del fare qualcosa in più o dove fermarti. Quindi certo, noi appunto, sentendo anche l'esigenza e capendo che tanta gente non lo sa, abbiamo detto approfittiamo, facciamolo proprio per fare una formazione, per conoscere. Poi sì, è legato fino a un certo punto alla nostra attività. È un aspetto delle cure palliative, se vuoi, perché sono comunque, si tratta di fare un certo tipo di cure palliative piuttosto che un altro.
Chiaro. Vuole aggiungere qualcosa, sì, dottoressa?
Questo argomento si vorrebbe mai affrontarlo. Si vorrebbe sempre che questa cosa invece, sì, diventa anche di educazione proprio, di poterlo affrontare, perché un pezzo della nostra vita, più o meno lungo, una parte della nostra vita, è anche, fa parte di questo momento, che speriamo che sia tardi, sì, o meno, però c'è. E quindi se hai la formazione, non è che risolvi il problema, però l'affrontarlo è diverso.
Io mi auguro che questi 2 anni di pandemia abbiano dato, se non altro nella loro tragicità, ma un po' più di sensibilità in questo.
Bravissimo.
Cioè, no,
la serata allora è proprio questa che vorrebbe essere, creare, sì, una sensibilità.
Avete invitato 2 relatrici, una dottoressa psicologa e psicoterapeuta che, essendo candidata per motivi di par condicio non possiamo citare, no, ma comunque sarà presente, e la professoressa Lucia Busatta, giurista. Esperta in biodiritto, e poi ci sarà questa psicologa psicoterapeuta. Allora, com'è mai la scelta di queste 2 figure? Perché sì, sono perché uno aspetto giuridico e l'altro aspetto psicologico. Sono complementari,
si completano. Perché c'è una legge che ci dice chiaramente cosa possiamo fare, cosa non dobbiamo fare e quali sono le caratteristiche e anche la definizione proprio di tutto quello che dobbiamo affrontare, e quindi la giurista ci serve per questo, e da poi la psicologa invece, la psicoterapeuta, per come affrontare e come fare le scelte in maniera responsabile e nello stesso tempo libera di queste problematiche.
Certo, mi verrebbero in mente altre domande, tipo ma poi posso ripensarci, sì, ma poi, ecco, credo che questa serata
serve anche
questo, cioè voglio dire, voi adesso efficacemente me ne parlate in senso generale, poi ognuno farà eventualmente le proprie riflessioni, oppure ma sono tutti comuni in cui io posso andare, oppure no, come faccio a individuare qual è il mio comune, che differenza passa ad andare dal comune o no, queste sono
chiedersi ma lo devo fare a tutti i costi, posso fare a meno di farlo, già porsi questa domanda, sì, e sapere cosa vuol dire è già, certo, una buona risposta alla serata che, esatto, abbiamo organizzato.
Esatto. Dunque qui leggo una frase che avete messo in volantino: non è sufficiente aggiungere giorni di vita, bisogna aggiungere vita ai giorni che rimangono. E questa è un po', è una frase forte, Sonia, è un po' il senso delle
cure palliative, cioè dire la persona è inguaribile, cioè ha una malattia degenerativa, è destinata a morire magari, sì, in certi casi anche in breve tempo, però si può curare sia dal punto di vista fisico ma anche psicologico, anche morale,
sì,
cercare di farla star meglio da questo punto di vista.
Chiaro. E un'altra domanda: un giovane può incominciare a pensarci adesso? Anche se un domani le leggi dovessero cambiare, ok, tutto quanto, se io ho fatto dopo, voglio dire, però lo consegno al mio medico, se poi il medico va in pensione dove finisce? E queste sono tutte domande.
Ecco, allora in queste non è fatta una scelta, non si può più tornare indietro, sì, prima cosa. È una cosa educativa, quindi anche i giovani, anzi forse proprio ai giovani dovrebbe essere rivolta questo invito, per capire effettivamente poi il futuro, cambieranno la legge, cambieranno tante cose, ma questo patrimonio proprio rimarrà sulla propria, sul proprio percorso.
Assolutamente. Quindi allora siamo quasi in conclusione. L'appuntamento è per lunedì 23 maggio alle 20:30, sala culturale del Comune Cencenighe. Ecco, Sonia, è un incontro riservato solo ai soci simpatizzanti di Pettirossa Cordina oppure tutti?
Assolutamente no, è aperto a tutta la popolazione, a chi può essere interessato all'argomento.
Allora, un'ultima domanda: di volontari, di persone che collaborano, ce n'è sempre bisogno? E se sì, bisogna avere qualche competenza specifica per rendersi utile ed entrare a far parte come volontari nella vostra associazione Pettirossa Cordina?
Per diventare volontari serve forse seguire un corso di formazione.
Mi ricordo che organizzi.
Sì, adesso l'ultimo l'abbiamo fatto e finito online, quindi con dei problemi anche perché eravamo partiti in presenza. Non siamo riusciti a tirare su tanti volontari. Abbiamo intenzione di fare un ulteriore corso quest'autunno in modo da cercare di coinvolgere altre persone. Le persone diventano volontarie dopo aver seguito un corso, quindi un po' di serate, un po' di ore di formazione e una parte di tirocinio. Ovviamente serve anche una certa predisposizione e una certa voglia della persona di dedicarsi agli altri, di affrontare certe situazioni, perché chiaramente sono situazioni anche un po' complicate, un po' difficili a volte.
Assolutamente, assolutamente. Senta, dottoressa Crozzi, mi permette un'ultima domanda. Nel settore pubblico c'è carenza di medici, non medici di base, specialisti e tutto quanto, che allora forse è ancora più importante il ruolo del volontariato, senza voler chiaramente paragonare al ruolo del medico, però l'aspetto psicologico, perché uno quando legge carenza di medici e tutto pensa: ma potranno curarmi bene o no?
Certo, allora sicuramente il volontariato ha un ruolo importantissimo, c'è sempre stato e forse adesso ancora di più, anche proprio di comunicare tutte queste cose che ci siamo detti,
sì,
di poter trovare l'aiuto, sì, quando il medico arriva in fretta e neanche ti guarda, ti visita e poi se ne va.
Magari non lo fa apposta, ma no, perché ha tante altre cose.
Sì, abbiamo tante altre cose. Cerchi di dedicare più tempo, però non c'è. Però magari trova invece il volontario con cui si dedica e si fa una chiacchierata sul senso proprio della vita, sul senso proprio di che scelte fare. Se vengono fatte delle richieste anche sulle scelte terapeutiche particolari, magari non ne parla con il medico, ma ne parla con il volontario che è andato a casa a trovarlo.
Che percepisce l'importanza della salute del paziente,
bravissimo,
perché penso che per il paziente sia quello, sentirsi importante sulle sue condizioni di salute nei confronti di chi gli sta accanto.
E poter fare una scelta,
vero,
veramente.
Sì, qualche volta magari il paziente riesce anche a parlare di più, a sfogarsi di più col volontario, che è comunque da un certo punto di vista un estraneo, piuttosto che dar peso al figlio, al familiare, magari si sfogano anche di più.
O col medico magari c'è un rapporto,
esatto,
no, che si vede un po' definito tra virgolette autorità magari per certi versi, né? Quindi col volontario invece ci si apre.
Sì.
Vabbè, dai, noi vi invitiamo, ringraziamo molto la dottoressa Eliana Corazzin e grazie anche a Sonia D'Agostini. Quindi ci vediamo lunedì a Cencenighe, lunedì sera. Grazie Sonia.
Grazie.
Grazie, quindi appuntamento, ci teniamo a ribadirlo, lunedì 23 maggio, 20:30, sala culturale del comune di Cencenighe. Grazie a tutti per l'ascolto.